Libro dell'Esodo, capitolo 3, dal verso 13 al verso 22. Così dice la parola del Signore. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele, avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Va, raduna gli anziani di Israele e di loro: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso dicendo: certo, io vi ho visitati, ho visto quello che vi fanno in Egitto e ho detto: io vi farò uscire dall'Egitto, dove siete maltrattati, verso il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorrei, dei Ferezei, degli Ivei, dei Gebusei, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Essi ubbidiranno alla tua voce, e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro, perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare se non forzato da una mano potente. Io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso. Dopo questo vi lascerà andare. Farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote. Ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua coinquilina degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figli e alle vostre figlie, e così spoglierete gli anziani. Gli egiziani. Amen. Fin qui la parola del Signore. Qualcuno di voi sicuramente ricorderà che abbiamo meditato sul capitolo 3, se non ricordo male, 2 domeniche trascorse, e abbiamo meditato sulla visione dell'angelo del Signore che appare in mezzo a quella nella fiamma di fuoco, in mezzo al pruno, come descritto nei primi versi del capitolo 3. Abbiamo visto che Gesù Cristo è il Signore che è disceso dal cielo per farci salire a noi nel luogo della benedizione, nel luogo della prosperità, della promessa, ma soprattutto un giorno per farci salire al cielo. E questo episodio continua, perché dopo che Mosè ha avuto questa visione, il Signore lo manda, dice: io ho un mandato per te. E se Dio vuole lo vedremo in una prossima occasione, vedremo il mandato di Mosè che è uguale al mandato dei credenti. Ci sono persone in schiavitù a cui Dio chiama servitori con un messaggio, con un mandato, per andare da quelle persone in schiavitù e proclamare la liberazione del Signore. Ma questo lo vedremo in un prossimo messaggio, ovvero il mandato che Dio ha dato ad ogni credente come glielo diede a Mosè. Non c'è una schiavitù fisica, grazie a Dio, in mezzo a noi, ma nel mondo di oggi c'è una schiavitù spirituale che è simboleggiata dall'Egitto. Questa mattina vedremo qualcosa di particolare. Forse questo messaggio metterà a dura prova magari la pazienza di qualcuno, la capacità di attenzione, ma vorrei dirti questa mattina che Dio si è rivelato e non abbiamo nessun motivo o diritto per non conoscere e sapere come Dio si è rivelato. Forse sei un credente che frequenta la Chiesa chissà da quanti anni e magari non hai ancora compreso o non ti è mai stato spiegato o nemmai ti è interessato di sapere chi è Dio. L'hai sempre chiamato così e è andata sempre bene così. In realtà scopriamo che la Bibbia è la rivelazione della parola di Dio, è la parola di Dio. E in questa parola Dio si rivela, egli toglie il velo sulla propria persona e natura e si fa conoscere dagli uomini, dichiarando chi egli è. Vediamo quindi che questo popolo di Israele, schiavo in Egitto, ormai ha dimenticato il suo Dio, ma grazie a Mosè tornano a scoprire che c'è un Dio che vuole fare qualcosa per loro. Questa mattina Mosè è il tipo e figura di Cristo, perché grazie a Cristo Gesù gli uomini e le donne di oggi, noi che siamo qui, possiamo scoprire chi Dio è e quello che Dio fa per noi. Allora Dio si rivela. Ma perché Dio si rivela? La condizione di schiavitù del popolo viene percepita da Dio, che decide di rivelarsi. Per quanti affermano, forse come il fratello in un momento di difficoltà, grazie a Dio per la sincerità, perché Dio benedice sempre i cuori sinceri. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E allora questa sincerità nel dire quando ho un problema mi rifugio cercando di mettere Dio da parte. E questo è quello che successe al popolo di Israele. In un momento di difficoltà misero Dio da parte, non sapendo più dove rivolgersi, ma mentre noi cerchiamo di metterlo in un contingente, di chiuderlo, di restringerlo in cielo, Dio invece decide che nelle nostre difficoltà Lui vuole rivelarsi, Lui vuole intervenire, Lui vuole farti conoscere ancora di più la sua natura, la sua persona. A volte Dio non ha nient'altro, nessun altro modo per farlo se non aspettare che ci troviamo in difficoltà, perché quello è l'unico momento in cui alziamo lo sguardo al cielo e Dio dice: adesso è il momento in cui, oltre a farti del bene, io ti manifesto chi sono. Uomini e donne indifferenti, che forse come quella signora in quell'ospedale, in quella condizione di sofferenza, hanno avuto l'interesse, la curiosità di scoprire chi è Dio e che cosa vuole per noi, che cosa ha in serbo per noi. Allora questa condizione di sofferenza e di schiavitù spinge Dio a rivelare se stesso. Non so se c'è qualcuno in mezzo a noi, anzi sono sicuro che c'è qualcuno in mezzo a noi che sta attraversando un momento forse di difficoltà, sia esso spirituale, o un momento di difficoltà fisica, un momento di difficoltà morale, forse c'è qualche circostanza, qualche situazione che ti sta schiacciando e ti senti abbattuto. In questa circostanza Dio desidera rivelare se stesso. Il mondo ci dice che in noi ci sono tutte le risorse di cui abbiamo bisogno, questa è una bugia diabolica. Quando siamo in difficoltà non dobbiamo cercare in noi le forze, in noi la saggezza, in noi la sapienza, in noi la capacità, in noi non c'è niente di buono. Geremia dice: il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, se tu cerchi dentro di te ci troverai cose non buone. Devi cercare la rivelazione di Dio. Se in te c'è Cristo Gesù, allora sì, ci sarà qualcosa di buono. E nella tua difficoltà oggi Dio vuole rivelare non chi sei tu, ma chi è Lui, ed è la cosa più importante. E quindi Mosè, quando viene mandato, fa due domande a Dio. La prima domanda dice: chi sono io? Cioè, perché proprio io? Cosa ci trovi di così interessante in me? Cos'è che ti ha spinto a domandare proprio a me di fare questa cosa? Perché hai scelto me, Signore? Mi vedi come sono? E di questo mediteremo nel prossimo messaggio, della condizione dei servi di Dio e perché Dio ci sceglie. E la seconda domanda invece che Mosè rivolge a Dio e sulla quale mediteremo stamattina è: ma tu chi sei? Dio che mi parli, tu che ti manifesti in questo pruno, in questa visione sovrannaturale, tu che mi parli, ma chi sei? Quando io andrò a questo popolo che sta soffrendo, che sta in una condizione di patimento, di angoscia, e gli dirò che Dio mi è apparso, loro mi diranno: scusa, ma come si chiama? Noi siamo qui da 400 anni, abbiamo visto tante divinità di questi egiziani che fanno di ogni cosa un Dio, il fiume Nilo per loro era un Dio, il faraone per loro era un Dio, avevano statue per ogni tipo di divinità, erano grandemente idolatri. In questa confusione arriva uno che si chiama Mosè e mi dice che Dio ti ha parlato, ma di quale dei tanti? Ancora oggi c'è questa confusione in giro. Quando parli a qualcuno e dici: guarda, il Signore Gesù è venuto su questa terra, egli ha portato un messaggio, egli era il messaggio ed è il messaggio, egli vuole salvarti, vuole liberarti, ma di quale Dio stai parlando? Ma perché esiste un Dio? Ma tu, quello è il Dio di questi, è il Dio di quegli altri, tu di quale religione sei? No, di Dio ce n'è uno solo. E in questa confusione, che non è soltanto di oggi, ma perfino allora, Mosè gli dice: scusami, ma quando mi chiederanno qual è il tuo nome, che cosa gli risponderò allora? Dio, come ti chiami? Se io dico a qualcuno che è in difficoltà, che arriverà un liberatore, arriverà uno che li salverà, la prima cosa che mi chiederanno è: come si chiama? Affinché quando arriva possiamo sapere che ci ha liberato. E Dio rivela il suo nome. Ora, mentre pregavamo stamattina, ho fatto una considerazione. Il popolo di Israele ha avuto un enorme privilegio. Dio si è rivelato, gli ha detto come si chiamava, quali erano le sue caratteristiche, gli ha fatto immense promesse e ha detto che sarebbe venuto qualcuno che li avrebbe liberati, e questo qualcuno si chiamava Gesù. Sapete cosa vuol dire il nome Gesù? Dio salva. Nel nome stesso di Gesù era scritto il suo mandato, eppure Israele non l'ha riconosciuto. Che non accada ancora oggi. Nel nome stesso di Gesù c'è scritto Dio, adesso vediamo quale Dio. Dio salva. E questo è il piano del Signore. Allora a questa domanda, Dio non si tira indietro, Dio risponde. Vuoi sapere il mio nome? Adesso te lo dico, però vediamo se riesci a capirlo. Qualcuno ha detto una frase che ho voluto riportare tale quale, perché l'ho letta ed è meravigliosa. Voler comprendere Dio, provate a immaginare Mosè. E che gli dico, Signore? Chi sei? Come gli spiego chi sei? Avete mai avuto questo imbarazzo con le persone di questo mondo, quando gli dovete spiegare chi è Dio? E loro pensano che Dio non esiste, che Dio non c'è, che è solo un'invenzione umana, e tu glielo devi spiegare invece. La stessa imbarazzo che aveva Mosè. Non soltanto gli doveva spiegare chi era, ma doveva dirgli che lui li liberava. Ed è quello che noi diciamo al mondo oggi: in Cristo Gesù c'è salvezza. E qualcuno ha detto: voler comprendere Dio completamente è come voler trasportare l'oceano in una tazzina di caffè. Provateci. Provate a prendere l'oceano, se mai ci riusciste, e a metterlo tutto dentro una tazzina da caffè. Così sono gli uomini che pensano di poter capire tutto completamente chi Dio è e quello che egli fa. È una cosa impossibile. Ma Dio si è rivelato sufficientemente quanto basta per riempire la nostra capacità. Egli non ha detto: non capiranno mai chi sono, non sapranno mai, non riusciranno mai a capire io chi sono, allora non gli dico niente. No, Dio si è rivelato quanto basta affinché l'uomo possa riempire completamente la propria natura e dire: questo è Dio, questo è quello che io percepisco di Dio e mi basta. Allora Dio si rivela. Che come? Come si rivela? Qual è il tuo nome, Signore? Io sono colui che sono. Che significa? Significa tutto. La parola Signore che usa qui, io sono, se voi avete la Bibbia Nuova Riveduta, avete notato forse che in qualche caso la parola Signore è scritta in termini maiuscoli. In altri casi Signore è scritto in termini con la S maiuscola ma tutto minuscolo. Che differenza c'è? In italiano niente. Ma nel testo originale, quando voi trovate la parola S minuscolo Signore, è la parola Adonai. Quando, la parola ebraica. Quando trovate la parola maiuscola Signore, tutto in maiuscolo, è il nome stesso con cui Dio si è rivelato. Infatti, l'io sono, non è, Dio non gli dà, guarda che io sono santo, io sono buono, io sono amore, no, no, no. È proprio il suo nome che gli rivela. Dio è una persona, non è un'entità astratta, non è qualcosa di impercettibile, qualcosa di irrealizzabile, qualcosa di apersonale. Dio è una persona che ha un nome Il suo nome è Io sono colui che sono. Che significa? Significa, e adesso lo vediamo insieme, significa che Dio esiste ma non è stato mai generato. Dio non ha avuto un principio e non ha avuto una fine. Generalmente quando conosci una persona che ti dice come si chiama, magari chiedi quanti anni hai? Mosè questa domanda non gliela poteva fare a Dio, perché io sono colui che sono, io sono, punto. Io non è che ho avuto un inizio e avrò una fine come tutti quanti noi. Io sono nato il 12 aprile del 1984. Quello è stato il mio inizio. Non so quale sarà la mia fine fisica, ma so che col Signore vivrò in eterno. Ma Dio non è così. Dio non ha avuto un principio. Dio non avrà mai una fine. E questo per gli uomini è pazzia, come buttare, vi dicevo, l'oceano in una tazzina. Non ci riusciamo. Ma quando Dio dà il suo nome a Mosè, io sono colui che sono, senza inizio, senza fine. Digli questo al popolo di Israele. Io sono colui che sono significa che Dio non dipende dal creato. Dio non è stato creato, ma non dipende neanche dal creato. Io sono, punto. Voi siete stati creati, ma Dio è. E non dipende dalle leggi naturali del creato. Quando noi ci sentiamo limitati, affaticati, oppressi, stanchi, quando noi ci rendiamo conto che il tempo passa, la domanda più assurda che ho fatto agli anziani, no assurda, è la risposta che mi sorprende. È amico, amico, fratello, sorella, caro nonno, nonna, è stata bella la tua vita, quanto tempo è passato? La risposta che danno tutti è sempre la stessa. Sembra ieri. Sembra ieri. Che giocavo con i miei fratelli, sembra ieri che stavo a casa con mamma e papà, sembra ieri che ho avuto dei figli. Che cosa vuol dire? Che la nostra vita passa in fretta e noi non ce ne accorgiamo neanche, sembra ieri, lo dico io stesso che ho solo 32 anni, sembra ieri facendo le pulizie a casa mia, dei miei genitori, anzi, ho dovuto mettere via tante cose che studiavo all'università pochi anni fa e sembra ieri. Il tempo passa, ma non per Dio. Per Dio un giorno è come mille anni e mille anni sono come per un giorno. E noi possiamo anche pensare di arrivare al millesimo anno. Dio ci sarà ancora. C'è sempre stato e sempre ci sarà. Io sono colui che sono. Mosè, sai cosa vuol dire? Vuol dire che io non cambio. Amen. Questa è una meravigliosa notizia. Perché se Dio cambiasse, proviamo a immaginare. Dio cambia in peggio. È possibile? Non è possibile. Ma mettiamo che fosse possibile. Se Dio cambiasse in peggio, avremmo riposto la nostra fede in un Dio imperfetto, che si lascia corrompere anche lui dal male. E questo non è possibile. Ecco cosa vuol dire io sono colui che sono. Io sono sempre lo stesso. Non cambio mai. Non c'è niente che può farmi peggiorare. Ma grazie a Dio non c'è niente che può farmi migliorare. Io non ho bisogno di migliorare, dice Dio. Io non devo studiarmi di diventare meglio. Io non posso, non potrò diventare meglio perché io sono l'assoluto. Io sono, dice Dio, il bene assoluto. Io sono colui che sono. E se Dio potesse cambiare in meglio sarebbe una pessima notizia per noi. Perché vuol dire che fino adesso abbiamo creduto in un Dio imperfetto, che aveva qualcosa da migliorarsi. Migliorarsi verso cosa? C'è qualcuno più in alto del Signore verso il quale Dio deve tendere? Non esiste niente al di sopra di Dio. Io sono colui che sono. Sono perfetto e immutabile. Non cambio mai. Oh, noi oggi stiamo qui seduti comodamente in una chiesa. Ma per un popolo che per 400 anni è stato schiavo, sapere che Dio non è cambiato è una gloriosa notizia. Forse quando ci sentiamo abbattuti pensiamo che Dio è cambiato. Egli è sempre lo stesso. Egli non cambia mai. Forse a qualcuno dà colpe a Dio perché ha ricevuto magari qualche torto, qualcosa. È come se Dio in qualche momento per lui è diventato una persona malvagia. Ma non è così. Dio non cambia mai. Io sono colui che sono. Vuol dire che Dio è autosufficiente. Qualcuno in modo assurdo, ha pensato che Dio ha creato l'uomo perché ne aveva bisogno. Dio aveva bisogno di una compagnia, era solo, che fa? Si annoiava. E allora ha detto, che faccio oggi? Oggi creo la terra. Siccome mi annoia, creo anche l'uomo. Così con qualcuno posso parlare, perché gli animali non hanno spirito e con me non parlano. Allora, siccome mi annoio e sono da solo, ho bisogno di un uomo con cui parlare. Questa è una bugia diabolica. Dio non ha bisogno di niente e di nessuno. Egli è autosufficiente. Lui non ci ha creato perché aveva bisogno, ma perché essendo amore ha riversato il suo amore. Essendo amore, egli ha amato e ha creato qualcuno da amare. Non ha bisogno di niente e di nessuno. Mosè, io non ho bisogno neanche di te, ma io ti scelgo perché ti amo, perché amo questo popolo, perché vedo la sua sofferenza, perché voglio intervenire. Io sono colui che sono, non ho bisogno assolutamente di nulla. Io sono colui che sono, vedete quante cose in questo semplice nome? E io ne dirò soltanto alcune. Io sono colui che sono vuol dire che io sono fedele. Ora qui dobbiamo concentrarci un attimo, anzi, lo Spirito Santo deve aiutarci a comprendere questo. Io sono colui che sono vuol dire che Dio è fedele. Che c'entra col suo nome? Io sono l'eterno presente. Quando io faccio una promessa, non c'è niente in me che mi limita dal mantenerla. Io sono onnipotente, sono perfetto, sono l'eterno presente. Nel tempo in cui faccio la promessa, io vivo già il tempo dell'esaudimento. Non c'è niente che possa impedire a Dio di mantenere la sua promessa, perché al di sopra di Dio non c'è nient'altro. Io faccio una promessa a una persona, poi intervengono difficoltà, malattie, forse risorse economiche carenti, forse semplicemente mi dimentico. Sono attaccato nella mia promessa dalle mie limitazioni. Ma chi può attaccare Dio dal mantenere la sua promessa? Nessuno. Mosè. Io ho fatto una promessa ad Abramo, io ho fatto una promessa ad Isacco, io ho fatto una promessa a Giacobbe che li avrei liberati da quella schiavitù, e ti sto dicendo che io sono colui che sono, ovvero che niente può limitarmi dal mantenere ciò che io prometto. Questo è Dio. Amen. Io sono colui che sono vuol dire che Dio è unico. Non puoi trovare, non posso trovare qualcuno o qualcosa da paragonare a Dio. Io sono colui che sono, Mosè. Non ho bisogno di spiegarmi, perché a che cosa mi paragonerò per farti capire chi sono? E in Isaia il profeta dice meravigliosamente: a chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? E al verso 25 continua dicendo: a chi dunque mi vorreste assomigliare, Dio che parla? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Fratelli e sorelle, il nostro Dio è unico. Non ci sono tanti dei, tante divinità, ci sono soltanto uomini e donne che non capiscono. Ma Dio è uno e si è rivelato come io sono colui che sono. Ma poi Dio aiuta Mosè. Dice: guarda, questo termine tu non lo capisci. Ti aggiungo e ti dico, direi così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Chi sei, Signore? Oh, io sono lo stesso Dio che era presente con Abramo, sono lo stesso Dio che era presente con Isacco, sono lo stesso Dio che era presente con Giacobbe. Io sono quel Dio, io non cambio, io non muto. Nel vostro passato, come popolo di Israele, io c'ero e sono lo stesso Dio presente oggi. Fratelli e sorelle, lo stesso Dio che salvava quando Pietro predicava, Lo stesso Dio che battezzava nello Spirito Santo quando i discepoli, gli apostoli predicavano, lo stesso Dio che guariva i corpi infermi quando i suoi servi pregavano, non è cambiato. Io sono colui che sono, io non cambio. Non è questa una buona notizia? Ora, siccome Dio si è rivelato all'uomo, non c'è bisogno che ci facciamo la nostra idea di Dio. E se posso permettermi, nessuno è autorizzato a farsi la propria idea di Dio, perché Lui ce lo ha rivelato chi è. È scritto. Dio non si è tenuto nascosto, adombrato da una luce inaccessibile, ma Egli ha deciso di manifestarsi a noi. Ora, so che molti di voi sono in qualche modo provati da questo messaggio, quindi cerco di andare avanti. Lo vedo scritto nei vostri volti, ma questo è un messaggio meraviglioso. Non puoi dire di essere un cristiano se non sai neanche Dio come si chiama. E Lui l'ha rivelato. Questa parola, io sono, che noi vediamo scritta in italiano, gli ebrei, Mosè, nello scrivere il Pentateuco, ha scritto una parola impronunciabile. Una parola fatta di quattro consonanti, Y, H, W, H. Provate a pronunciarlo. Y, H, W, H. È impronunciabile. Questo è ciò che Dio disse a Mosè. Un nome impronunciabile, proclamandosi io sono colui che sono. E così gli ebrei, per riverenza, siccome nei comandamenti era scritto non pronunciare il nome di Dio in vano, quando arrivavano nella legge, nella Torah, a incontrare il nome di Dio, non lo pronunciavano e lo saltavano. Poi, per rendere comprensibile il testo, ci hanno messo sotto la parola Adonai. E così, mettendo insieme Y, H, W, H e le vocali di Adonai, è venuto fuori Yahweh. E si è giunti così alla pronuncia Yahweh. Questo è la genesi, la generazione del nome di Dio. Sapete cosa vuol dire Yahweh? Yahweh è un nome, è un termine ebraico che vuol dire semplicemente essere. Colui che è. E Yahweh è formato da questa parola, Hawa, che significa colui che era, colui che è, e colui che sarà, ovvero Dio non cambia mai, perché questa parola in ebraico sono le tre coniugazioni dei tempi presente, passato e futuro del verbo essere. Cioè, fratello, guarda, non mi importa niente, sei sicuro? Il nome stesso di Dio ti dice che Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E adesso vediamo che cosa significa per noi. Questo è il tuo nome, Signore, ma per me che significa? Il Dio potente creatore, l'Elohim che vediamo in Genesi, si rivela con il nome di Yahweh. Io sono colui che sono. Ma come succede a noi? Anche questo popolo aveva dimenticato. Perché la nostra vita quotidiana ci porta a dimenticarci di Dio. Al verso 13, Mosè chiede un nome, ma Dio gliel'aveva già detto, il Dio dei vostri padri. L'Egitto aveva fatto dimenticare agli ebrei il loro Dio, e così Mosè chiede un nome. Dio si rivela come l'Io sono. Sapete cosa vuol dire? Che le tue circostanze, le mie circostanze, non hanno il potere di cambiare Dio. Tu stai passando un momento di difficoltà, tu sei in schiavitù, ma io sono lo stesso. Anche se tu non ti ricordi di me, non ti ricordi neanche più chi sono, io sono colui che sono. Le tue circostanze non possono cambiare l'opera e la mia natura. Qualcuno ha detto che se tutto il mondo diventasse ateo, questo non toglierebbe nulla a Dio. Lui continuerà a essere il Dio che è lo stesso ieri, oggi è in eterno, semplicemente gli uomini non lo vivrebbero e non lo saprebbero. Ma lui non può cambiare le tue circostanze, la tua incredulità, la tua ostinazione, la tua ribellione, il tuo essere duro, non può assolutamente togliere niente a Dio. Sei tu che ti stai dimenticando chi Dio è. Che il Signore ci aiuti. Nelle difficoltà vogliamo alzare lo sguardo a colui che era, che è e che sarà. E vado verso la conclusione. E in tutto questo dov'è Gesù? Bisogna spiegarlo, se no non si capisce. Grazie a Dio anche per questa semplicità. Nel corso della storia biblica Dio si definisce come io sono. E questa definizione viene usata da Gesù stesso per esprimere la sua persona. Vi ho detto già che Gesù vuol dire Dio salva, ma Yahushua non vuol dire semplicemente Dio salva, vuol dire Yahweh salva. Nel nome di Gesù c'è il nome stesso di Dio, colui che è, che era e che sarà. Non è semplicemente un Dio salva. Gesù vuol dire Yahweh, il Dio che si è rivelato su questa terra dando il suo nome, è quel Dio che salva. Fratelli e sorelle, predichiamolo. Diciamolo prima a noi stessi, ai nostri parenti, ai nostri amici. Dio non è lontano, Dio è vicino, Dio si è rivelato, Dio ha detto qual è il suo nome. Poi è arrivato Gesù che ha confermato quel Dio, Yahweh, ha fatto una promessa e la mantiene. Sono venuto qui per portarla a compimento. Perché niente e nessuno può impedire a Dio di mantenere le promesse che Egli fa. Molte religioni oggi fanno a botte con questa definizione, ma è così. Gesù vuol dire Yahweh salva. Gesù Cristo è il figlio dell'uomo perché egli è uomo, egli è il figlio di Dio perché egli è Dio. Se hai problemi con queste definizioni, rileggiti i Vangeli. Egli è la manifestazione di Dio agli uomini per la salvezza eterna. Il popolo non poteva parlare con Dio. Il popolo non poteva vedere Dio. Ma Dio si rivela a Mosè. E Mosè parla al popolo. Noi, nel nostro condizione di peccato, non potevamo parlare con Dio. Non potevamo vedere Dio. Non potevamo avere comunione con Dio, ma Dio si rivela in Cristo Gesù e Gesù si rivela a noi come la parola fatta carne. Guardate quanto è bello il piano di Dio. Come si fa a deviarlo? Come si fa a predicare cose diverse quando la Bibbia è così meravigliosa? Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Ascoltate, Egli, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza. Qualcuno non riesce a capire questo, e neanch'io, però usando la guida dello Spirito Santo, quando tu vedi un'impronta, tu non vedi la persona, ma tu vedi le conseguenze del suo passaggio. Ha lasciato un'impronta, e dall'impronta riconosci la natura di chi è passato. Se siete esperti, andate in campagna, vedete l'impronta degli zoccoli dei cavalli. Non potete avere dubbi, di lì è passato un cavallo. Ma voi non l'avete visto il cavallo, eppure c'era, perché vedete l'impronta. Gesù, nella nostra limitazione umana, perché non so se qualcuno se n'è accorto, ma tu sei limitato, come lo sono io, nella nostra difficoltà di capire, egli ha detto a Gesù, vai come uomo sulla terra, perché non potranno vedermi finché non saranno in cielo, ma guardando te vedranno l'impronta di Dio, guardando te vedranno Dio, la sua impronta, il fatto che egli esiste. Ecco cosa vuol dire che egli è l'impronta della sua essenza. Ebrei 13, 8 dice la stessa cosa di Gesù. Gesù Cristo è lo stesso. Coraggio! Quanti sono ancora svegli? Gesù Cristo è lo stesso? Che cosa vuol dire Yahweh? Io sono colui che sono. Io sono lo stesso? Sapete cosa vuol dire? Gesù è Dio. E se qualcuno non si fida dello scrittore degli Ebrei, Gesù lo dice lui stesso di se stesso. Parla con i religiosi, chissà perché i religiosi fanno sempre problemi. Ma Gesù parlando con questi religiosi, dice così: i giudei gli dissero, i giudei, quelli a cui Dio si era rivelato come Yahweh, loro avevano la Torah, potevano leggere Esodo capitolo 3, gli altri no, loro sì. Vanno da Gesù e gli dicono: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Ascoltate come risponde Gesù. Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono, usando lo stesso termine con cui Dio si rivelò a Mosè. Gesù è Dio benedetto in eterno. Lui non cambia, lui non mente, lui è in grado di mantenere le sue promesse. Come reagiscono i religiosi davanti a una meravigliosa definizione del genere? Allora essi presero delle pietre per tirargliele. Ma come? Hai aspettato per millenni che arrivasse il tuo liberatore? Egli si definisce col nome stesso di Dio e tu vuoi ucciderlo? Cosa che fecero? Ma Gesù è risuscitato dalla morte. Quando vennero a prenderlo per arrestarlo, Gesù, Giuda, che l'aveva tradito, portò questi uomini per prenderlo. Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? Oh Signore, che meravigliosa domanda! Quante persone oggi vanno alla religione? Vanno chissà a destra e a sinistra i libri su internet o a chiedere a destra e a sinistra cercando qualcosa che dia un senso alla loro vita, e quando arrivano da Gesù finalmente Gesù gli dice: chi cercate? Essi gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: non sono io, io sono. Non era siciliano, ma Gesù usava il nome stesso di Dio. Voi state cercando un uomo, il Nazareno. Io vi dico che sono Dio. Amico, amica, fratello, sorella, quando abbiamo bisogno di Dio, possiamo chiedere aiuto a Gesù. Non verrà un uomo a darci una mano, ma colui che è, che era e che sarà, sarà a nostra disposizione. Appena Gesù ebbe detto loro: io sono, indietreggiarono e caddero a terra, proprio come Mosè. Davanti alla manifestazione di Dio si toglie i calzari e si prostra alla presenza di Dio. Fratelli, questa è una santa abitudine. Quando c'è Dio presente, vogliamo umiliarci, avere riverenza, perché l'Io sono è in mezzo a noi. Concludo. Perché Gesù stesso cita Esodo capitolo 3. In Matteo 22. Sempre religiosi, sempre persone che ci avevano qualcosa da contraddire a Gesù, e fanno delle domande a Gesù. Ma la domanda che fanno questi religiosi non era perché gli interessava Gesù, non era perché gli interessava Dio. Questi fanno una domanda perché vogliono difendere la loro convinzione. Si chiamavano Sadducei. I Sadducei erano convinti che non esisteva la resurrezione. E siccome i farisei invece dicevano che ci esisteva, vedete, i conflitti tra religiosi ci sono sempre stati. Ma Gesù ha sempre dato una risposta meravigliosa. Allora questi sadducei dicono: oh, visto che ci sono i farisei, facciamoglielo dire a Gesù che abbiamo ragione noi. Che il Signore ci liberi da questo sentimento. E gli fanno una domanda. Ci senti, Gesù, guarda che c'era una persona che aveva una moglie, poi muore, e suo fratello ha sposato la moglie, muore anche quest'altro, e il fratello che veniva ha sposato la stessa donna, perché nel popolo ebraico era così: quando un uomo moriva il fratello era obbligato a sposare la moglie del suo fratello, se non lo faceva doveva pubblicamente ripudiare, eccetera eccetera, non stiamo qui a farla lunga. E allora dice: alla fine morirono tutti, quando sono in cielo di chi sarà moglie? Cioè loro volevano dimostrare che non esiste resurrezione, perché sono tutti morti ed è finita lì, non può essere moglie di tutti in cielo. Gesù gli risponde così: ma Gesù rispose loro: voi errate, perché non conoscete le scritture, nella potenza di Dio. Perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Oh, c'ha sempre ragione lui, eh? Non soltanto ha dimostrato che abbiamo fatto male a fare una domanda perché siamo ignoranti della parola di Dio, ma ha detto ai farisei che esiste la risurrezione. Era meglio se stavamo zitti. Ma Gesù va avanti. Egli non vuole soltanto risolvere le polemiche, Gesù vuole dare vita. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? E Gesù cita Esodo 3. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E la folla, udite queste cose, stupiva al suo insegnamento. Cosa significa questo? Che grazie a Gesù la nostra vita è al sicuro nelle mani di Dio. Cosa vuol dire io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe? Abramo, Isacco e Giacobbe sono morti, non ci sono più. Cosa vuol dire Gesù che tu sei il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe? Vuol dire che la nostra vita è nelle mani di Dio. Quando anche il nostro corpo si spegnerà, dissolvendosi, tornando alla polvere da cui fummo tratti, Dio è ancora il nostro Signore, perché il nostro spirito e la nostra anima vivono per l'eternità. Questo vuol dire: io non sono il Dio dei morti, Abramo, Isacco e Giacobbe sono morti, io sono il Dio dei viventi, perché la vostra vita è nelle mie mani, dice il Signore. Ho fatto una promessa ad Abramo, Abramo è morto, ma io no. Ho fatto una promessa a Isacco, Abramo è morto, ma io no. Ho fatto una promessa a Giacobbe, l'avrei benedetto, la sua discendenza sarebbe stata una fonte di benedizione, avrebbe posseduto la terra. Ebbene, loro sono morti, ma io no. Io continuo a mantenere le mie promesse. E quanti nostri fratelli ci hanno preceduto in gloria, senza vedere l'adempimento di ciò che Dio gli aveva promesso. Gesù dice: io sono il Dio dei viventi. Anche se voi non vedete più il loro corpo, loro sono custoditi nello scrigno dei viventi dalla mia mano. Io sono il loro Dio. Amico, fratello, sorella, Dio si è rivelato perché il suo piano è salvarci. Salomone scriverà così: il nome di Yahweh, se leggete in Proverbi 18:10, è proprio Signore in maiuscolo. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Allora questa mattina, non so come sei arrivato alla fine di questo messaggio, ma una cosa voglio dirti: colui che era, che è e che sarà, desidera rivelarsi alla tua vita, desidera salvarti, desidera benedirti, desidera liberarti da tutto ciò che ti incute timore, desidera dare una destinazione alla tua esistenza, desidera farti conoscere che tu cambi, il tempo cambia, le persone cambiano, le circostanze cambiano, ma lui non cambia mai, e che nemmeno la morte potrà separarti da lui, perché egli continuerà a essere il tuo Dio che si prenderà cura di te. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che era, che è e che viene, l'Onnipotente. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. E la Bibbia si conclude in Apocalisse 22:13. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Questo è Dio. Tu in che cosa credi? Che cosa sai di Dio tu? In chi hai riposto la tua fede? In un Dio limitato? In un Dio bugiardo? In un Dio che sta da qualche parte lontano? Dio si è rivelato. Egli non cambia.
Egli è eterno, Egli è onnipotente, Egli è colui che si rivela per la nostra salvezza. Vogliamo chiudere i nostri occhi.